Plug and play.
Siamo tornati per la prima volta, a quanto pare per due stagioni consecutive ci saranno quasi gli stessi speaker, quindi benvenuti a tutti quanti alla sesta stagione di Plug and Play. Questa volta siamo ancora una volta io, Luca.
E io, Daniel, e sfortunatamente non ci accompagnerà più Oliviero, salutiamo, sperando che ci ascolti.
Ci starà ascoltando sicuramente. E niente, bentornati, questa stagione sarà una stagione molto intrigante perché nel mondo del videogiocaggio, diciamo così,
del gaming,
stanno succedendo un po' di cose e infatti già la prima notizia che riportiamo, il primo argomento di cui parliamo, sarà molto interessante. Infatti parliamo di... Prego.
Ah, questo agosto sono successe tante cose, ma noi abbiamo pochissimo tempo e parleremo di quella che secondo noi è la più interessante, diciamo, quella che ha suscitato più
rumore, esatto.
Soprattutto infatti... su Twitter, che adesso si chiama X, tra l'altro. Vabbè. E... Allora, Luca.
Innanzitutto, il topic è qualità videoludica. Poi abbiamo una notizia in particolare di cui parlare, perché chi sicuramente videogioca, chi vive un po' su internet, avrà sentito del, noi l'abbiamo chiamato così, l'incidente Baldur's Gate 3. Che cos'è questo incidente Baldur's Gate 3? Praticamente c'è questo gioco che è stato rilasciato, Baldur's Gate 3, da Larian, dallo studio Larian, che ha suscitato molto scalpore e molte reazioni positive dal mercato, dagli utenti. Stesse cose però non sono state ripetute, diciamo, dai propri colleghi, perché infatti, ti stupirò, tu hai parlato di Twitter, o X come si chiama adesso, io continuerò a chiamare Twitter, in realtà è partito da X, dove c'era un dipendente di EA che ha fatto un annuncio per dire che i giochi non saranno tutti quanti della qualità di Baldur's Gate, perché Baldur's Gate ha avuto tanto tempo per essere sviluppato, bla bla bla. Però poi la diatriba si è portata tanto anche su Reddit. La diatriba ha coinvolto tantissime persone, tantissime aziende. Ti ricordi qualche nome, Daniel?
Allora, in realtà di nomi specifici di qualche azienda no. Diciamo che in generale la comunità degli sviluppatori di AAA, principalmente di quelli che definirei AAA poco innovativi, che vengono rilasciati continuamente ogni anno. Esempio EA con Call of Duty, scusate... Activision, se non sbaglio è quello di
Blizzard
Call of Duty.
Blizzard Activision. No, esatto. Sì. Blizzard, sì. Activision, Blizzard, che un tempo erano due cose separate, esatto. Adesso sono la stessa azienda.
Che pubblicano Call of Duty ogni anno, ma non cambiano essenzialmente la formula stessa, è, diciamo, molto banalmente lo stesso gioco copiato. E hanno suscitato questo scalpore più che altro perché dicevano di... È troppo buono questo gioco. Cioè, ha avuto 6 anni di sviluppo, come abbiamo detto prima, che in realtà non sono tanti. Andiamo a vedere ad esempio quello che è stato per Elden Ring, Starfield, e in media gli altri giochi ci mettono 4-5 anni di sviluppo. In particolare Starfield ce ne ha messi 7, Cyberpunk se non sbaglio ce ne ha messi addirittura 8 dalla pre-produzione.
Però lì c'è un altro tipo di,
esatto,
problema,
sì,
perché hanno dovuto cambiare l'engine più volte. Ma comunque, diciamo che il tempo di sviluppo di Baldur's Gate è stato in realtà dilatato, perché nel mercato AAA molto spesso, cioè a livello non di opinioni di videoludiche o opinioni di videogiocatore, ma proprio a livello di... vedendo proprio gli esemplari di mercato, diciamo così... le AAA fanno sempre, pubblicano sempre un gioco ogni anno praticamente, vedisi Pokémon, infatti Pokémon ha gravissimi problemi sotto questo punto d'aspetto, sotto questo punto di vista, oppure anche Call of Duty, FIFA, questo tipo di giochi vengono macinati ogni anno, poiché il tempo di sviluppo sia più o meno dilatato, per esempio per Pokémon, per FIFA dovrebbero essere tre anni, poi nello scheletro di FIFA anche 2 anni dovrebbero essere, e poi ci aggiungono dopo tutti i numeri vari. Quindi nell'ottica della AAA, dove l'ottica è sfornare più giochi possibili e vendere più giochi possibili, ha una qualità, si cerca sempre alta, è abbastanza inusuale e raro che si possa pensare che ci possa essere tutto il livello di dettaglio che c'è in Baldur's Gate. Perché non abbiamo parlato di Baldur's Gate, faccio un rapido di esamina. È un gioco di ruolo, innanzitutto, prende molto, molto spunto dalle vicende su cui è ambientato quello che è D&D, ovvero il gioco di ruolo.
Ha un genere in particolare che viene detto CRPG, ovvero classical RPG, che si rifà ai vecchi GDR di stampo degli anni 2000 e anni 90.
Questo gioco è molto dettagliato, sia vabbè, poi non parliamo di grafica, di cose varie, che anche lì c'è stata molta cura per i dettagli, ma parliamo proprio di sviluppo di gioco, perché qualsiasi scelta tu prenda all'interno del gioco è un gioco prettamente narrativo, prettamente con dei dialoghi, più qualsiasi cosa tu scelga di fare o di non fare, addirittura non c'è bisogno che sia per forza un dialogo, questa cosa porterà a un cambiamento sulla storia. Perché Larian è riuscita in questo? Perché ha dedicato tutto il tempo di cui aveva bisogno, ha fatto tantissimi test esterni per verificare che tutto quanto funzionasse, per vedere che non ci fossero bug esorbitanti, e quindi sono riusciti nel loro intento, e infatti l'utenza ha accettato di buon grado questo prodotto, tant'è che è uno dei candidati, non è ancora ufficialmente, però insomma nella community è uno dei candidati al miglior gioco di quest'anno.
Sì, sicuramente è uno delle nominees del GOTY del 2023, ma in particolare mi vorrei soffermare sul fatto di questo tempo di sviluppo, che in realtà si è stato diviso in uno sviluppo di 3 anni a porte chiuse, con quality test principalmente all'interno del team, e di test pubblicati ufficialmente dal 2020 tramite Early Access su Steam. Cos'è un Early Access? È un modo che permette agli sviluppatori di avere una ampia, vasta gamma di persone che possono testare il proprio gioco, che molto spesso in realtà finiscono per rimanere in questo stato di Early Access, senza mai vederne poi la fine. Mentre Baldur's Gate 3, a quest'anno, è uscito dopo questi 3 anni di Early Access, pubblicato totalmente, senza contenuto che mancava, principalmente, in maniera molto ripulita, raffinata, non in uno stato grezzo come poteva essere, ad esempio, l'incidente Cyberpunk o, ad esempio, No Man's Sky.
Sì, qua si aggiungono delle tematiche a questo, perché noi stiamo parlando di questo incidente, ma poi ci sono delle tematiche che lo rendono un unicum, appunto, questo titolo, o comunque non un unicum, ma una rarità, perché nell'ambiente videoludico, nelle aziende AAA, molto spesso c'è una cosa terribile di cui tutti gli sviluppatori tremano a sentirlo, che sono le deadline, ovvero le date in cui quelli che si occupano del business, quelli che vogliono vendere subito il prodotto, dicono: ok, entro il 20 di settembre questo gioco deve essere finito, lo dobbiamo pubblicare, che è una cosa a parte che mette molta pressione su chi lavora effettivamente sul progetto, ma poi è una specie di vincolo, perché tu nel momento in cui non solo il vincolo del tuo superiore, ma anche il vincolo a livello di internet proprio, perché se tu dici che un gioco verrà pubblicato il 20 di settembre, se non esce scaturirà un sacco di parlare e riparlare, magari in maniera anche negativa, perché poi inizia il movimento di ok, questo gioco continuerà a essere rimandato fino alla fine dei tempi, come sta succedendo per un gioco che conosciamo molto bene, almeno per chi seguiva la scorsa stagione, che è Silksong, che ne avevamo detto 3 volte almeno che sarebbe uscito, e invece si stanno prendendo il loro tempo, che è una cosa positiva, ma anche i suoi lati negativi. Al di là di questo, Ci sono tantissimi titoli, tantissime AAA che hanno questo tipo di problema.
Ma qual è il problema principale che hanno fatto saltare alla luce la polemica su Twitter? Era, ma questo gioco ha avuto un enorme fundraising, ci sono stati dei budget incredibilmente alti, ma sono stati... hanno preso del budget da parte della IP di Wizard of the Coast, che sono quelli di D&D, per pubblicare il gioco, che in realtà è tutto falso. Cioè, anzi, riguardo alla cosa di D&D, è più falso che mai, perché sono loro che hanno dovuto pagare delle royalties per utilizzare l'IP di Baldur's Gate. Che tra l'altro, Baldur's Gate 3, perché nel 2004 è uscito il 2, e ancora un pochino prima il primo. Era un'IP quasi non toccata da anni. E qual è il problema poi? Che dicono, ma c'è un'enormità di talento all'interno di Larian, è una cosa unica nel proprio genere. Ma se andiamo a vedere i dati alla mano di quante persone sono state creditate all'interno di Baldur's Gate e le confrontiamo magari con un altro titolo che possiamo dire ha avuto un'enormità in più di funding, Diablo 4 fatto dalla Blizzard, che ha fatturato 7 miliardi mi pare l'anno scorso, una roba del genere.
Sì, più o meno dovrebbe essere quella cifra.
Abbiamo 9.000 persone che hanno lavorato su Diablo 4 ed è uscito in uno stato che sembra che gli sviluppatori non l'abbiano nemmeno giocato, da quanti problemi di gameplay, proprio di quality of life basico c'è in quel gioco. Mentre su Baldur's Gate ce ne hanno lavorato 2.300. E andando a vedere, tra l'altro, maggior parte di questi sono persone che hanno già lavorato a titoli precedenti di Larian, ovvero Divinity Original Sin 2, che è il predecessore a livello di qualità di Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 è stato un avanzamento della qualità che hanno già portato avanti da Divinity Original Sin 2. Ad esempio, in Divinity Original Sin 2 è sempre dallo stesso stampo di Baldur's Gate 3, ma le animazioni non erano così rimarcate. Anzi, ti dovevi più o meno immaginare dalla descrizione che ti veniva fornita dal narratore quello che stava accadendo. Mentre da quello che so, in Baldur's Gate 3 hai delle animazioni fatte in mocap di qualità altissima.
Per chi non sapesse cosa significa mocap, è il motion capture, ovvero il mettere degli attrezzi addosso alle persone e registrare con dei movimenti effettivi su una persona i movimenti che poi verranno riprodotti all'interno del gioco. E comunque, adesso faccio una mini cosa, perché a lamentarsi sono stati per lo più quelli che hanno fatto più rumore, sono stati quelli di Blizzard per l'appunto. E tra l'altro, notizia freschissima, ieri se non mi sbaglio, o due giorni fa, c'è stato il trailer della nuova stagione di Diablo 4 che è stato cancellato perché era stato montato male.
No, non è che è stato montato male. C'è un insight bellissimo che hanno sbagliato a fare i conti. È stato fantastico perché nel trailer della stagione, che era tipo di un minuto e mezzo, c'erano abbiamo aumentato la quantità di esperienza che guadagnate nel levellare.
Quella è un'altra cosa, perché è successo anche quello, perché invece di moltiplicarla hanno deciso di fare, di fare per 2,5, hanno fatto più 2,5. E questo qua è semplicemente sintomo di non curanza, di nessun controllo. Quindi non è vero che signor Mario Blizzard che non si può fare qualcosa di meglio perché non ci sono i fondi. Semplicemente quelli di Larian hanno deciso di prendersi il loro tempo. Non voglio neanche parlare della passione, perché molto spesso non sono neanche i singoli sviluppatori. I singoli sviluppatori molto spesso ce la mettono la passione. Mi viene un po' per esempio in mente Assassin's Creed Mirage, per esempio, che ha dei problemi giganteschi. Sembra di essere tornati a Assassin's Creed 4, che è uscito 10 anni fa, ma non era colpa degli sviluppatori. Appunto, prima dicevamo, i boss hanno detto: ok, dovete farlo uscire, non mi interessa quanto dobbiamo tagliare sulla qualità, deve uscire questo giorno. È un problema gigantesco e molto spesso finisce anche per rientrare nei casi di crunching. Cos'è il crunching nel settore videoludico? Un momento in cui si finisce a lavorare 20 ore al giorno sul prodotto, quindi andando a fare dei turni disumani pur di riuscire a portare un titolo che poi non bello, perché bello o meno non sono quelle 20 ore di fila che te lo fanno, ma quantomeno accettabile e giocabile dall'utenza.
Sì, il crunching diciamo che è il lavoro sottopagato che piace tanto, più che lavoro sottopagato è il lavoro che non viene pagato adeguatamente rispetto al quello che si lavora, ma dal punto di vista del consumatore, in mia opinione, non dovrebbe ricadere sul consumatore questa cosa, non dovrebbe pesarci a noi come consumatori se lo sviluppatore è in questa situazione. Sì, possiamo battagliare per questo tipo di battaglia, ma ricade sullo stesso sviluppatore, diciamo, chiedere delle cose migliori.
Ma qui il problema non è il crunching che viene effettuato, quanto il doversi organizzare gli ultimi 3 giorni di sviluppo a fare il lavoro che richiedeva di una ventina di giorni.
Vorrei dire 3 mesi, perché le storie vanno avanti da mesi, non da giorni in termini di crunching. Però non
era
è questo...
solo per sì. Rendere l'idea. Comunque, per il momento direi che abbiamo parlato abbastanza, tante cose su cui anche magari chi ci sta ascoltando può riflettere un po' e farsi una propria idea. Quindi direi, propongo un piccolo stacco musicale. E appunto, abbiamo parlato di Baldur's Gate, proprio da quel gioco prendiamo il... Il main team, la seconda parte. A tra poco. Eccoci tornati. Daniel, vuoi prendere tu la parola? Mi sembri volenteroso di voler dire
sì,
qualcosa.
Perché andiamo a parlare adesso del problema principale, se vogliamo definirlo così, ovvero, ma è davvero un problema questa qualità troppo alta? Secondo me no. Perché non è un problema da un punto di vista di consumatore? Dal punto di vista del consumatore, un gioco che viene rilasciato nello stato di Baldur's Gate 3 è solamente che un bene. Perché non ci sono lati negativi ad un gioco che è completo all'uscita, che è una cosa che molti si lamentano ultimamente, che è una cosa rara. Vediamo tutti i live service game di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso, recuperatevi le puntate. Tutti i giochi che escono in uno stato pietoso, altri giochi che non escono proprio dall'early access di cui parlavamo prima e rimangono in un dimenticatoio. Molto famoso, adesso mi viene in mente, 7 Days to Die, un survival game che voleva essere una cosa strepitosa, ma che da 10 anni ormai che non esce da quello stato di alfa, se vogliamo chiamarla. E da un punto di vista degli sviluppatori stessi, alzare la qualità è un processo naturale del, diciamo così, del capitalismo, del liberismo, perché incita la competizione. più abbiamo competizione onesta tra tutti gli sviluppatori, più questa va ad aumentare la qualità generale, perché lo sviluppatore va a dire: ma va, questi qui hanno fatto questa cosa molto figa, vogliamo provare a farla anche noi? O almeno questo dovrebbe essere il ragionamento che secondo me dovrebbe essere normalizzato. Dopo abbiamo casi, sicuramente eccezioni, che non vanno a pensarla in questo modo.
Allora, io riprendo un po' dalla domanda che hai fatto tu, ovvero la qualità è davvero una cosa così... cioè la qualità, poi si parla di una qualità tecnica, è davvero così importante? Io ti rispondo: dipende dal tipo di videogioco che stai sviluppando, perché sei un Call of Duty, sei un Assassin's Creed, ormai hai fatto della qualità visiva, audio, il tuo cavallo di battaglia, quindi hai bisogno di restare al passo, hai bisogno di avere un lavoro sia tecnico che poi anche di cura del dettaglio, molto, non, magari non molto superiore, però almeno superiore al titolo precedente, che non è una cosa scontata. Però in generale io sarei grande cultore degli indie quali sono, sarei dell'opinione che no, non c'è bisogno di chissà quale qualità incredibile per riuscire a godersi un gioco e viverlo anche bene. Faccio l'esempio più riportato, più detto, ma che rende bene l'idea: Undertale. Undertale non ha la grafica 4K 50.000 Hz con l'audio, no, ha semplicemente una grandissima idea sviluppata bene, poi a livello tecnico può essere cioè l'idea era sviluppata molto bene e le poche cose che c'erano erano sensate, seguivano l'idea di quello che voleva comunicare lo sviluppatore. Poi quello lì è un gioco più piccolo, quindi ovviamente non si può riportare con la questione AAA, però appunto se fai della tua se fai di un certo tipo di gioco il tuo carro di battaglia, è una cosa che può appunto riconfermarsi più volte. Sempre parlando di Undertale, lo sviluppatore Toby Fox adesso sta facendo Deltarune. Tra l'altro il signor Toby Fox c'ha un grandissimo coraggio, diciamo così, non volevo usare altri termini ma è meglio evitare, nel dire che lui ha pubblicizzato il suo nuovo gioco dicendo: ok, io l'ho iniziato, tenetevi il capitolo 1, quando uscirà, uscirà, non vi prometto niente. E quella lì è stata una delle mosse più rispettate, perché alla fine lui ha guadagnato quanto un AAA, perché per quanto è venduto quel gioco, ma ha detto comunque: io voglio portare la mia idea, la voglio portare avanti, la voglio portare bene. E questo qui il pensiero che dovrebbero avere tutti gli sviluppatori, e non: ok, maciniamo soldi portando avanti anche delle cose scadenti, basta che vendiamo tutto il resto. Vero Pokémon?
A riguardo di Pokémon, consiglio, se siete interessati, c'è un bellissimo video di Saidonia che ne parla. Ha fatto, diciamo, un lavoro investigativo amatoriale, per quanto possa essere approfondito, riguardo ai job review di The Pokémon Company di Game Freak, che consiglio se volete saperne di più di come funziona, diciamo, all'interno di Pokémon nello specifico lo sviluppo. E lì esce fuori un quadro abbastanza, diciamo, che non fa pensare bene al futuro di Pokémon, ma si spera in meglio. Ma riprendo quello che hai detto te adesso, tornando sul focus principale, che sì, possiamo dire che la qualità tecnica è una parte di qualità, ma in generale la qualità si può definire appunto non sul lato tecnico, ma sul lato totale della cosa. Secondo me, come hai detto te, hai portato l'esempio di Undertale, quello è un gioco di qualità. Allo stesso modo Everwood è un gioco di qualità, come allo stesso modo lo è Elden Ring, che rispetto, diciamo, anche o addirittura Dark Souls 3 o altri giochi tipo Bloodborne. Adesso ho citato solo Souls-like, ma l'idea è che non solo il lato tecnico porta avanti la qualità di un gioco, ma è tutto il comparto tecnico di gameplay, level design, che si unisce al lato tecnico, appunto, per portare un'idea vincente o comunque di successo. Dopo si può anche dibattere sul fatto che i giochi non debbano essere fatti per guadagnarci, che secondo me è molto riduttivo, perché alla fine l'idea di base è quella dietro una compagnia, ovvero guadagnare. Si può guadagnare facendo delle cose fatte per bene, non rilasciando dei giochi. Di nuovo, prendiamo Blizzard perché è il boogeyman, è il barile a cui tirare i calci al momento, che ha pubblicato Warcraft 3 Reforged, che era una remastered di un gioco amato fatta male. Diablo Immortal, un gioco che si conosce solamente per quanti soldi ci devi spendere, e Diablo 4, che è una cosa abbastanza mediocre per quelli che stavano aspettando un Diablo da Diablo 3 fatto per bene.
Allora, per quanto riguarda questo, voglio fare un altro esempio, perché mi è venuto in mente una cosa di cui si parlava quando è uscito Final Fantasy XVI. Molta gente diceva, non l'aveva ancora giocato tutto, quindi diceva bene, questo titolo non è grandissimo a livello tecnico, perché diventa poi meglio dopo, ve lo dico io così, però non è questa grandissima cosa tecnica, quindi come AAA fa schifo. Tempo, una settimana, la gente ha iniziato a finire il gioco e ha detto: caspita, ma questo qua è un capolavoro. Perché appunto bisogna vedere qual è il focus, qual è l'idea principale. Final Fantasy è conosciutissimo per essere il gioco con la storia, con la musica, con i momenti più belli. Cioè, non voglio fare spoiler, ma io ci sono state delle scene in cui ho letteralmente pianto. Delle scene in cui mi sono sorpreso perché, appunto, il team di Final Fantasy soprattutto, come si può vedere dal 16 anche dal 14, sono riusciti hanno una grandissima idea di come funziona la geopolitica e la riescono sempre a rappresentare in maniera perfetta, senza buchi di trama, senza niente, e loro ci puntano tanto su questa cosa, perché appunto sapendolo fare è un metodo di paragone per far vendere ancora di più i loro titoli. Quindi sì, vendere è giusto, devono sopravvivere sviluppatori, aziende, tutti quanti, però bisogna sia darsi un contegno, sia sapere i propri limiti.
Posso trovarmi d'accordo con quello che hai detto, sì.
Non mi sta guardando, voi non ci vedete in studio, però non mi sta guardando troppo convinto, sembra un po'...
No, più che altro perché sto pensando, ad esempio, parliamo di compagnia che... Ultimamente, se parliamo di qualità, e qualità in confronto ad altri titoli di qualità, perché non possiamo non andare avanti facendo confronti, ad esempio noi stiamo paragonando in questo momento Baldur's Gate a tutta un'altra serie di videogiochi che però non rientrano nella categoria di Baldur's Gate, diciamo. Ma prendiamo un esempio più specifico e anche abbastanza recente, che è Lies of P. Lies of P... non è un... Io lo sto giocando al momento e non l'ho finito, ma c'ha dei problemini per essere un Souls-like. Non è un 10 su 10, però è comunque di qualità. E la cosa che mi intriga molto di Lies of P è il fatto che gli sviluppatori non hanno un background all'interno del genere dei Souls. E diciamo che... prima hanno pubblicato Bless Online, che è un MMORPG action, se non sbaglio, solamente dell'est, dell'Asia, solamente non è uscito popolare qui in Europa. E quello che hanno fatto loro è fare un gioco Souls-like che sembra richiamare quella qualità data dai giochi di From Software. Che, diciamo, è un è un'impresa dal canto suo abbastanza alta. C'ha i suoi problemi, non è un gioco perfetto, ma cerca di raggiungere quella qualità dei giochi Souls della From Software. E penso che sia proprio questo il punto focale di tutta questa argomentazione. Ovvero che gli sviluppatori non è che debbano creare quel capolavoro ogni singola volta, ma l'idea è di cercare di raggiungere, almeno anche con una mano, ad arrivare al meglio di quello che possono dare. Ovviamente con tutti i limiti della compagnia, di aziende, se sei un indie anche dal punto di vista monetario non sarà facile, però penso che questo discorso si applica a compagnie AA o AAA, è quello appunto di cercare di arrivare a quella qualità per cercare di competere con gli altri giochi.
Guarda, faccio un altro esempio per rinforzare quello che dici tu, parlando di... sarà strano dirlo, ma Tears of the Kingdom, ovvero The Legend of Zelda, per chi, per i meno aggiornati. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, è stato prima, vabbè, acclamato come il gioco migliore del mondo, poi la gente ha iniziato a giocarlo un po' di più, ha iniziato a vedere che non è tutto oro quel che luccica. Infatti non è stato molto recepito bene per come è stata scritta la trama, perché ci sono, a parte dei buchi di trama, ci sono anche delle cose abbastanza incoerenti e qualcosa che si ripetono, sia a livello anche di utilizzo proprio delle cutscene, a quanto pare, mi è stato detto, perché non l'ho giocato in prima persona. Ma comunque è un validissimo titolo perché hanno avuto una grandissima idea a livello di gameplay. A livello di gameplay, se qualcuno ha visto anche solo i trailer, puoi costruire quello che vuoi, puoi farti la motorazzo per arrivare dove ti pare. E ha una libertà che pochi altri giochi ti riescono ad offrire. E ha poi anche il solito carisma zeldiano dell'art style, ecco, non mi veniva in mente il termine, per come sono rappresentati i villaggi o l'ambiente di gioco in generale, i mostri, anche la musica, anche se c'è da dire che ormai la musica di Zelda è, cioè, una categoria a parte perché sembrano tutte uguali in un certo senso, però anche quella è suggestiva, rende bene il momento che stai vivendo, quindi sì, bisogna valorizzare molto i propri punti di forza. È ok se si fanno degli errori, non tutti i giochi devono essere l'arte indiscussa.
Non tutti i giochi sono perfetti, non penso che esista un gioco perfetto.
Ma io ti dico che il gioco mio preferito è bellissimo, non puoi dire che non è vero.
E dopo vai a vedere il tuo gioco preferito ed è tipo Pokémon Scarlatto e Violetto.
Ovviamente non esistono i prodotti perfetti, perché altrimenti venderebbe solo un gioco e lo comprerebbero tutti quanti.
Non penso, sai, perché pur essendo perfetto non è detto che sia adatto per qualcuno.
Ok, sì, riformulo. Tutti i fan di quella categoria lo comprerebbero sicuramente, invece non è vero. Ho conosciuto tanti giocatori amanti della trama che Undertale non l'hanno neanche considerato. Ma questo è oltre il punto.
E io ti faccio il controesempio, perché Baldur's Gate è stato giocato da 500.000 persone ed era il terzo gioco più giocato su Steam dopo CSGO e Dota 2. Quindi diciamo che non è la perfezione, ma se prendiamo come riferimento Baldur's Gate come perfezione, ha incorporato in sé un'enormità di persone che... probabilmente di quel genere, forse non sono proprio i fan più accaniti, ecco.
Esatto, è anche questo il motivo per cui bisogna impegnarsi e cercare di fare qualcosa di... non neanche unico, perché unico è una parola un po' forte, qualcosa di ispirato. Io dico sempre questo, che un gioco finché è ispirato riesce a... cogliere i cuori delle persone, e Baldur's Gate sicuramente c'è riuscito, come speriamo riusciranno anche tanti altri giochi, e speriamo che non uscirà più Scarlatto e Violetto 2 o cose del genere, o anche CSGO 2, visto che lo stavi citando, a quanto pare.
CSGO 2 non è male, sarò onesto.
Ho sentito cose molto brutte a riguardo, però non è questa la sede, non stiamo parlando di FPS, quando arriverà il momento di parlare male dei gusti di Daniel lo faremo, non vi preoccupate, ci sarà sicuramente questo episodio dedicato, ma comunque diciamo che ormai il grande del nostro discorso lo abbiamo fatto. come ultima cosa, prima di lasciarci, vi faccio una domanda e poi la lascio come, come domanda riflessiva a tutti. Secondo te esiste un tempo preciso in cui c'è bisogno di sviluppare un videogioco? Cioè, 3 anni sono la perfezione, 6 anni sono la perfezione?
Oddio, è una domanda molto complicata, ma diciamo che se la vogliamo vedere da un punto di vista molto semplice, molto bambinesco, c'è un timing adeguato. Se ti viene l'idea di, cavalchiamo la cresta dell'onda per pubblicare un gioco che del genere che sta andando di moda nel tempo minor breve tempo possibile, sicuramente non hai il tempo che finisca la popolarità di quel genere. Vediamo ad esempio tutti i card game rogue che sono usciti dopo Slay the Spire, diciamo che dopo un po' hanno perso quella popolarità della moda. Quindi diciamo di sì, c'è un tempo adeguato. Ovviamente devi commisurarlo con quello che sono le tue risorse. Questo è quello che ti posso dire, non essendo all'interno dell'ambito dell'industria, però penso che sia una cosa che ho sentito spesso ripetere da indie developers e da hobbisti, diciamo.
Sì, sicuramente è molto importante fare anche delle ricerche di mercato su che cosa va più in voga, perché ok che non è lo scopo non è può non essere vendere, o almeno lo scopo finale, ma ovviamente tutti quanti devono mangiare, tutti quanti devono riuscire a sopravvivere, quindi fare anche delle cose comode a livello di marketing è buono, però... io non mi esprimo per quanto invece riguarda le tempistiche effettive, tipo 4 anni di sviluppo e 2 di testing. Quello lì poi ogni singolo gioco secondo me ha la propria cognizione, perché so di giochi che sono usciti molto bene in 3 anni, mi pare Final Fantasy X per esempio in 4 anni è riuscito molto bene, e invece Final Fantasy XVI ne ha richiesti 6. Ma questo qua è solo per fare un esempio, non esiste il periodo di tempo obbligatorio per fare un gioco bello.
E con questo direi di abbandonarci con questa nota molto positiva, diciamo, no?
Sì, perché dobbiamo sempre credere che le AAA magari cambieranno. No, scherzo. Bisogna sempre essere convinti che comunque uscirà qualcosa che migliorerà sia la qualità di gioco come Baldur's Gate, sia la qualità della vita anche sia degli sviluppatori che del consumatore, perché Diablo 4 mi sa che avrà fatto male alla Blizzard.
Johnny Blizzard, per favore, adesso che siete comprati da Microsoft ufficialmente, fate qualcosa di buono, per favore. Vi prego.
La risposta sarà: vi metto Diablo sul Game Pass così non dovete comprare l'abbonamento.
Anche no, grazie.
Ok, va bene. Comunque, dobbiamo chiudere su una nota più dolce, invece io ho riportato un po' sulla normalità. Ma comunque, da noi, questa volta, come la prima puntata finisce qui, la prossima puntata avrà un argomento molto bello che ancora non sappiamo nemmeno noi, però mi raccomando, seguiteci sempre. Ormai sarà il martedì dalle 5 alle 6, quindi da me, Luca.
E da Daniel, che vi augura una bellissima apertura di stagione.
È tutto. Ci aggiorniamo settimana prossima. Buona serata.